Noi apriamo invece la pagina sportiva dal motomondiale. Nelle ore scorse al Mugello si è infatti corso il Gran Premio d'Italia, sesta prova del campionato del mondo. Nella classe MotoGP il successo è andato alla Yamaha di Jorge Lorenzo, che ha preceduto proprio sul rettilineo d'arrivo la Honda di Marc Marquez. Terzo posto per la Ducati di Iannone, mentre Valentino Rossi è la vera delusione della domenica italiana.
Il dottore, scattato dalla pole position e da subito in lotta col compagno di scuderia Lorenzo, ha infatti dovuto abbandonare la gara dopo 9 giri per la rottura del motore e adesso in classifica si trova a 37 punti da Lorenzo e 27 da Marquez. Del weekend di motori vissuto in Toscana abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma con l'esperto della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi. Lo ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
È stata una giornata un po' triste, diciamo, al Mugello per certi versi, perché Valentino Rossi si è dovuto ritirare dopo 9 giri per un problema al motore quando era secondo e dava l'impressione di poter battere Jorge Lorenzo, il quale con un balzo veramente felino era scattato dal quinto al primo posto già alla prima curva. Quindi insomma delusione forte per il pubblico, oggi c'erano 100.000 persone a Scarperia, nei tre giorni ne hanno fatti 152.000, praticamente un record, anche perché appunto Valentino partiva in pole. Un po' di delusione anche perché poi in realtà anche la Ducati è mancata in partenza, Iannone si è piantato, addirittura a moto gli è partita un po' un'impennata e si è ritrovato a metà gruppo. Alla fine i grandi nemici di Valentino, che poi sono anche i grandi nemici del popolo giallo del Mugello, sono quelli che hanno dato, diciamo, hanno tenuto desta l'attenzione fino alla fine, Jorge Lorenzo appunto, che era scattato al comando, e il Marc Marquez, che nessuno ormai dava più, diciamo, in lista per la vittoria, perché insomma in questo momento la Honda non è al massimo, non è fortissima, ed è lui che ci mette un po' del suo per tenerla a galla. Bene, il Marc Marquez alla fine ha recuperato su Lorenzo e ha dato vita appunto a un grandissimo spettacolo. I due hanno fatto gli ultimi due giri attaccati con sorpassi e controsorpassi, finché sul traguardo, poi sfruttando il motore migliore della propria Yamaha, Lorenzo ha vinto. Tra l'altro il discorso del motore è molto particolare, perché di motore, diciamo, era rimasto ferito al mattino lo stesso Lorenzo, appiedato da un guasto, che è stato un po' un campanello d'allarme per quello che poteva essere la giornata, ma un motore fragile ma evidentemente potente, perché appunto gli ha consentito di superare poi Marquez in volata. Terzo, uno Iannone in rimonta, che ha avuto la meglio poi su Pedrosa e anche su Dovizioso, frenato ancora una volta da guai fisici.
Insomma, come detto, il protagonista del weekend era stato, almeno fino al nono giro di gara, Valentino Rossi, che era partito dalla pole position, sfortunato in particolare il dottore, visto che nelle cinque precedenti gare dall'inizio della stagione chi aveva ottenuto il miglior tempo in prova poi aveva anche vinto la gara. Ascoltiamo la sua delusione ai microfoni di Sky subito dopo la fine della gara.
Sono stato molto sfortunato, perché penso che sia successo lo stesso problema che è successo a Lorenzo, però lui è successo stamattina nel warm up, invece la mia si è rotta in gara, e quindi è un grande problema, perché è 1-0 molto pesante per il campionato. E probabilmente questo numero di motori, questa serie di motori ha un problema e arriva a un certo numero di chilometri e si rompe, ecco. È un grande peccato, perché è sempre un peccato quando si rompe in gara, ma qui al Mugello con tutta questa gente, in questa grande atmosfera, brucia ancora di più, ma soprattutto brucia perché ero molto molto veloce e in gara mi sentivo bene, la mia moto andava molto bene e quindi avrei potuto lottare per vincere e sarebbe stato bellissimo.
Questo dunque era Valentino Rossi. Insomma, Andrea, questo motore della Yamaha croce e delizia, perché è vero che poi sul rettilineo Lorenzo ha superato Marquez, dal punto di vista della classifica il risultato è doppiamente negativo per Valentino Rossi, che adesso si trova a 37 punti di distanza dal campione del mondo in carica. Però se vogliamo, in prospettiva è anche un buon segnale, perché la Yamaha ha sicuramente dimostrato di essere superiore alla Honda, e quindi Valentino Rossi con una moto del genere, magari con un po' più di fortuna in gara, potrebbe tornare in lizza per il titolo.
Ma sicuramente Valentino sta dimostrando questa stagione di poter correre all'attacco, forse meglio di quello che aveva fatto l'anno passato. L'anno passato aveva sfruttato molto, molto bene ovviamente, i guasti, i ritiri, i contrattempi di Jorge Lorenzo, ricordate la per esempio la divisiera appannata, la caduta, e soprattutto di Marc Márquez, che era scivolato in ben 5 occasioni. Quest'anno Márquez riesce a stare un po' più in piedi, ma ha una moto meno forte, deve metterci davvero tanto del suo. Lorenzo oggi non è sembrato al Mugello irresistibile, e quindi c'è tutta la possibilità per rientrare nel gioco ridato, mentre per quanto riguarda il Ducati anche loro raccolgono in questo momento meno di quello che in realtà potrebbero fare con il potenziale della moto. Dovizioso e Iannone per errori, per problemi fisici, per tante questioni non riescono ad ottenere i risultati che quella moto evidentemente potrebbero garantire loro.
Insomma, lo accennavi prima, Iannone che si era ritrovato a metà gruppo dopo la partenza ha comunque concluso sul podio. Andrea, in conclusione, visto che hai fatto riferimento a quella che è stata la scorsa stagione, dopo il biscotto Márquez-Lorenzo si temeva che il motociclismo avrebbe subito un contraccolpo in termini di popolarità e anche dal punto di vista degli sponsor, vista la perdita di credibilità. Dopo 6 gare, facciamo un primo bilancio, anche alla luce del bagno di folla del Mugello, dove Lorenzo si è dovuto munire di una guardia personale proprio per tenere a distanza eventuali contestatori. Come ti sembra lo stato di salute della MotoGP e che tipo di contraccolpi effettivamente ci sono stati dopo la fine del campionato scorso?
Io non credo che la gente si sia allontanata dalla MotoGP, e lo spettacolo che abbiamo visto al Mugello sicuramente favorisce semmai un ritorno, un'attenzione maggiore nei confronti della gara. È stata una gara veramente vivace, assai più vivace di quella che ha visto vincere Valentino a Jerez o anche solo Lorenzo a Le Mans. Una gara veramente combattuta, ma tutte e tre le gare che si sono tenute questa domenica al Mugello sono state entusiasmanti e si sono concluse con delle volate, per cui il risultato è stato incerto fino all'ultima curva, anzi praticamente fino sotto la bandiera a scacchi. Quindi credo che questo sia stato un'iniezione, no, favorevole alla MotoGP, in generale al motociclismo, una bella pagina promozionale. Purtroppo non sono mancati fischi sotto il podio, si sa chiaramente per territorio italiano c'è questa un po' maleducata abitudine appunto di fischiare coloro che sono i rivali. Io credo che per esempio Lorenzo già l'anno prossimo, quando si presenterà in tuta rossa, probabilmente avrà qualche applauso in più e qualche insulto in meno.
E questo era Andrea Cremonesi, esperto di motori della Gazzetta dello Sport. Lo abbiamo ascoltato al microfono di Dario Castaldo.
Allora, all'ordine d'arrivo, riepilogamolo. Questo era il Gran Premio d'Italia, sesta prova del moto mondiale. Successo è andato a Jorge Lorenzo, che ha preceduto di 19 millesimi la Honda di Marc Márquez. Terza, 5 secondi, Andrea Iannone, che a sua volta ha battuto in volata la Honda di Dani Pedrosa. Quinto posto per l'altra Ducati, quella di Andrea Dovizioso, mentre Valentino Rossi si è dovuto ritirare al nono giro per la rottura del motore della sua Yamaha.
In classifica iridata guida Lorenzo con 115 punti davanti a Márquez, che di punti ne ha 105. Segue Rossi a 78, Pedrosa a 66, mentre Iannone sale al nono posto con 41 punti, e anche l'altro ducatista Dovizioso mette fine ad un digiuno che durava dalla seconda prova del motomondiale e sale all'undicesimo posto con 34 punti. Tra due settimane il motomondiale fa tappa in Catalogna, mentre tra una settimana torna la Formula 1 con il Gran Premio di Monte Carlo.
È arrivato il momento di passare al Giro d'Italia, quindicesima tappa, è un vero e proprio incubo per uno dei favoriti alla vigilia della corsa, Vincenzo Nibali. Lo squalo di Messina nella cronoscalata dell'Alpe di Siusi si prende oltre 2 minuti dal vincitore Aleksandr Foliforov della Gazprom Rusvelo e soprattutto dalla maglia rosa Steven Krajcevic.
Qui anche avremo
dei problemi a pronunciarla.
Forse la nostra bilingue in erba di ieri, che è un po' olandese, ci chiama adesso per correggere questa pronuncia.
Sì, però perlomeno quella italiana è Kruijswijk, insomma questa diciamo che vagamente si avvicinava. Comunque quello che d'ora in poi chiameremo la maglia rosa per evitare
l'olandese volante.
Ecco, è arrivato primo, secondo, stesso tempo del russo, secondo per 16 centesimi. Noi abbiamo in linea in diretta Fabio Petrò per parlare di Giro d'Italia. Buongiorno Fabio.
Buongiorno Carlo, buongiorno Magica e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, buongiorno.
Qual è la tua ipotesi sul nome della maglia rosa?
Esatto, stavo anch'io sentendo la pronuncia, ma all'italiana dicono tutti Kreischwich, Kreischwich, insomma, abbiamo questo nome che ci dobbiamo portare fino alla fine del Giro d'Italia.
Ma adesso consulteremo i nostri colleghi olandesi che arriveranno forse più tardi qui in ufficio, poi ti faremo sapere.
Ecco, ce lo porteremo veramente fino alla fine del Giro d'Italia, insomma, può arrivare in maglia rosa fino a Torino?
Io penso di sì, ad oggi penso che a meno di una debacle in una delle prossime tappe, soprattutto quelle di montagna, quindi una cotta come si dice o una giornata no, Kreischwich sicuramente sarà uno dei possibili o il possibile vincitore o comunque uno che sarà sul podio, perché ad oggi, come si vede la classifica ad oggi del Giro d'Italia, insomma c'ha 2 minuti e 12 su Chaves, 2:51 su Nibali, addirittura Alejandro Valverde a 3:29 e poi gli altri, Rafael Majka a 4:38 eccetera eccetera, quindi è il possibile vincitore del Giro del 2016 e o comunque uno che arriverà nei primi tre, quindi ecco perché ce lo dobbiamo portare fino a Torino, insomma, questo nome.
Cosa è successo invece a Vincenzo Nibali, appunto uno dei favoriti della vigilia?
Ma era un po' la tappa che doveva essere la riscossa, forse doveva essere anche la possibilità per Vincenzo Nibali, che era uscito benissimo dalla tappa dolomitica a 41 secondi appunto dalla maglia rosa. Si pensava che indossasse la nuova maglia rosa a fine della cronoscalata e invece è incappato nella giornata no. È incappato nella giornata no, già pensate ai 4 chilometri al primo intermedio, aveva 18 secondi da Valverde e 30 secondi dalla maglia rosa Kreischwich, quindi era già partito, considerate che i primi un chilometro e mezzo era piano e quindi era piatta la cronometro, quindi era proprio in giornata no. Poi vabbè, alcuni tifosi, ha avuto un incidente meccanico perché gli si è rotto non so se la catena o il cambio, comunque ha dovuto fare un cambio bici e anche lì ha perso una trentina di secondi. Poi alcuni tifosi l'hanno infastidito lungo il percorso, continuavano a stargli molto addosso e quindi lui sicuramente era anche sapeva e sentiva che era in giornata no e quindi era anche nervoso. Quindi insomma è stata proprio una di quelle giornate buie che ogni tanto capitano nel ciclismo. Peccato perché era in classifica, era lì a pochissimi secondi e si pensava appunto che potesse cercare di vincere questo giro. Adesso le cose si complicano.
Sono
perché
molto
le tappe...
dure.
Eh sì, perché le tappe di montagna ormai si contano veramente sulle dita di una mano, perché ce ne sono solo dove si può attaccare, dove si può pensare di recuperare questo margine così ampio, sono venerdì e sabato prossimo, perché già oggi sono in riposo, domani c'è la tappa che arrivano ad Andalo con il Fai della Paganella e arrivo appunto ad Andalo con il Passo Mendola, Fai della Paganella, ma sono salite dove... sì, magari si può racimolare qualche secondo, ma non tantissimo. E poi bisogna vedere come recupererà anche Vincenzo Nibali, perché comunque dopo questa giornata no, speriamo che il giorno di riposo lo aiuti per poter ritornare a come era qualche giorno fa.
Insomma, quindi c'è venerdì e sabato sono le giornate che bisogna tenere sotto considerazione per un eventuale, se ce la farà, riscossa di Nibali?
Esatto, sì, venerdì e sabato prossimo ci sarà proprio il finale di questo Giro d'Italia, dove può ancora accadere tutto, perché ricordiamo che comunque il secondo Esteban Chaves, il colombiano dell'Orica Greenedge, è a 2 minuti e 12, quindi anche lui potrebbe rientrare sicuramente. Noi parliamo sempre di Vincenzo Nibali del Kreischwich, però ricordiamoci che c'è anche Chaves e comunque c'è anche Valverde, perché Valverde comunque a 3 minuti e 29 in effetti da Nibali ha una quarantina di secondi, quindi può rientrare tutto in gioco, soprattutto perché appunto venerdì e sabato, venerdì ci sarà la cima Pinerolo Risul di 162 chilometri con la cima Coppi, col Colle dell'Agnello, quindi una salita molto molto dura e molto lunga. E poi sabato si finirà con la Ghillestre Sant'Anna di Vinadio, che è un altro tappone alpino, con il Col de Varzi, il Col della Bonetti, il Col della Lombarda, insomma ce ne sarà ancora tanta tanta di salita, di spazio per Vincenzo Nibali, per gli altri della classifica, sia per Chaves che Valverde, ce n'è per recuperare alla maglia rosa. Bisognerà vedere come si sentirà la maglia rosa e come si sentiranno anche gli altri, perché comunque ricordiamo che siamo a fine giro e per tutti avranno quasi completato il giro, quindi avranno quasi
c'è il peso, insomma, 3000... del tragitto già percorso.
Sì, 3000 chilometri, quindi insomma sarà dura, insomma.
Sarà dura sicuramente. Il commissario tecnico della Nazionale Davide Cassani ha dichiarato: oggi Vincenzo c'era con la testa, non con le gambe. Se uno parte forte e va in crisi negli ultimi chilometri, ha aggiunto, vuol dire che non ha recuperato come pensava. Ti ha dato la stessa impressione e appunto avrà modo di recuperare a questo punto?
Sì, un po' tutte e due, forse anche un po' la testa, perché sai, quando poi vedi che le gambe non vanno, già la tappa precedente, quando nell'ultima salita si era, diciamo, staccato, c'era stato questo cambio di ritmo di Kruijswijk e Chaves nel tappone dolomitico e lui si era leggermente staccato, anche lì già c'è stato il primo momento. Poi ieri appunto le gambe sicuramente non giravano come dovevano. Bisognerà anche lavorare anche comunque in questo giorno di riposo sulla testa di Vincenzo Nibali, nel senso di fargli capire che c'è ancora spazio per recuperare e c'è ancora sicuramente le salite ci sono per vincere questo giro o comunque per cercare di fare il possibile per arrivare vicinissimo alla maglia rosa.
Allora, ricapitoliamo la classifica. Conduce l'olandese Steven Kruijswijk. Questa mi è venuta molto meglio, devo dire.
Questa benissimo, è vero, bravo Carlo.
Allonato da Esteban Chaves a 2 minuti e 12, come ci ricordavi. Terzo Vincenzo Nibali, 2 minuti e 51. Al quarto posto Alejandro Valverde e poi Rafael Majka, il polacco, a 4 minuti e 38. Come dicevi, ultima giornata di riposo prima del traguardo finale a Torino domenica 29. Velocemente allora, Fabio, e venerdì e sabato sono le giornate decisive.
Sì, venerdì e sabato, perché ripetiamo appunto, martedì ci sarà la Bressanone-Andalo, poi la Molveno-Cassano-Dadda praticamente piatta per velocisti, la Muggio-Pinerolo sì con qualche salitella ma non tanto, ma sarà tutto venerdì e sabato. Venerdì con la Pinerolo-Rissul, con la Cima Coppi-Colle dell'Agnello e sabato il tappone alpino, la Ghillestre-Sant'Anna di Vinadio, Col de Var, Col della Bonnetta e Colle della Lombarda, insomma ce ne sarà ancora tanta di salita. Speriamo che il nostro Vincenzo Nibali si riprenda e possa coronare il suo giro vincendolo, vincendo il suo secondo giro eventualmente d'Italia. E se no, insomma, ci sarà
e se no, anche
tanta
no. Grazie allora Fabio per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi.
Allora, noi ricordiamo, innanzitutto questo era Fabio Petrò, il commentatore di ciclismo. Tutti i giorni alle 5 ci sono gli highlights su SPS e poi a partire, oggi appunto giornata di riposo, ma già a partire da martedì sera alle 11.05 rinizierà sempre la diretta del Giro d'Italia, la 99esima edizione.
Trasmessa appunto da SPS One. Ma noi passiamo in conclusione al calcio, in particolare alla finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus sul Milan. E per parlarcene è entrato in studio Dario Castaldo. Bentornato Dario.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno Dario.
Insomma, l'ultimo trofeo della stagione italiana è stato sollevato, tanto per cambiare, dalla Juventus. Come è andata all'Olimpico?
Sì, tanti complimenti alla Milan. Alla fine vince sempre soltanto la Juventus, che circa 24 ore fa a Roma ha messo in bacheca la sua 11ª Coppa Italia, diventando anche la prima squadra italiana in grado di ottenere due doppiette consecutive campionato Coppa Italia. Appunto, ennesimo record anche in questa stagione della Juventus. L'esito della finale in realtà non è stato proprio in linea con quanto si era visto, soprattutto nel primo tempo, quando i bianconeri, senza Buffon e Bonucci in difesa, ovviamente Marchisio e Khedira a centrocampo, avevano sofferto in particolare le sovrapposizioni del 19enne Calabria sulla destra nel Milan, ma anche la decisione del tecnico rossonero Christian Brocchi di togliere punti di riferimento in attacco. Il Milan si era schierato con Bacca prima punta, assistito da Onda e Bonaventura, con incursioni di Kuc che si rendeva pericoloso intanto soprattutto con Bonaventura, che al 12esimo spediva largo un bel cross proprio di Calabria e poi al 23esimo impegnava Neto, sostituto di Buffon, con un destro rasoterra. Al 38esimo poi Poli, servito da Ondà, sparava alto da buona posizione. Per vedere il portiere del Milan, Donnarumma, impegnato, bisognava aspettare addirittura il 68esimo minuto. Era un destro di Pogba un po' velleitario, così come lo era il colpo di testa di Mandžukić al 72esimo. Si andava così ai supplementari sul punteggio dello 0-0. Lì la Juventus, nella quale Allegri aveva inserito Alexandro e Cuadrado al posto di Evra e Lichtsteiner, si rendeva sempre più pericolosa, anche se la chance migliore capitava di nuovo al Milan con Bacca, che in rovesciata non inquadrava lo specchio della porta, sfiorando quindi la rete del vantaggio milanista, prima che al minuto numero 110 Alvaro Morata decidesse la sfida con questo gol raccontato per la Rai da Gianni Cerqueti e Paolo Tramezzani.
Lemina, accelera Lemina, si arrende Kuzka, Cuadrado attacca la Juventus, al centro c'è Mandžukić, Cuadrado, Morata, ed è vantaggio Juventus, appena entrato ha colpito alla prima chance, sbilanciata la difesa del Milan e Morata castiga la squadra rossonera. Niente da fare per Donnarumma, l'esultanza, la felicità di Andrea Agnelli. Morata,
il primo errore probabilmente giallo da parte di tutta la squadra sull'uscita forzata proprio a sinistra, bravissimo la Juve a tagliare il campo completamente, e poi Morata con questo staccato degli avversari sul secondo palo, arrivato ad impattare forse il primo pallone che ha toccato dal suo ingresso in campo, ed è riuscito ad essere subito importante per la squadra bianconera.
Pesantissimo questo suo 12° gol stagionale, e Morata che si coordina, Donnarumma non può nulla.
Questa dunque, come detto, la telecronaca di Cerqueti e Tramezzani per la Rai, con il gol partita di Alvaro Morata, che era subentrato un minuto prima a Hernanes, che secondo qualcuno poteva giocare la sua ultima partita in maglia bianconera. Ascoltiamo proprio la soddisfazione di Morata.
Molto contento per questa partita, è un campionato, una coppa, altra per il Museo della Juve, una in più, è partita sognata. Ieri i miei amici mi avevano chiesto se giocavo, ho detto di no, mi hanno detto entri, fai gol e a casa. Se tutte le finali sarebbero così sarebbe bellissimo, però oggi la verità è che dobbiamo fare i complimenti al Milan, perché ha giocato una grande partita, è stato difficile vincerla, però alla fine il risultato è lo che conta.
Il risultato conta e lo ha determinato proprio lo spagnolo Alvaro Morata con la rete al minuto numero 110. Complimenti al Milan, come ha detto Morata, e complimenti li ha fatti a tutti, a partire proprio dai suoi giocatori, invece il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Ascoltiamolo.
Ma innanzitutto fare complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto, perché vincere stasera non era semplice. Abbiamo trovato un bel Milan, ho giocato una bella partita, soprattutto nel primo tempo. Secondo tempo avevamo più la palla noi, abbiamo gestito meglio la palla, poi dopo abbiamo avuto due situazioni favorevoli noi nel secondo tempo, due loro nel primo tempo, alla fine abbiamo rischiato anche di pareggiare nel supplementare. Le finali sono così, e devi essere bravo, devi essere un pizzico fortunato, e poi direi che ai ragazzi non c'è altro che fare i complimenti per quello che hanno fatto in questa stagione, perché questo è il terzo trofeo della stagione. Non era semplice giocare dopo un mese in cui praticamente ci allenavamo e basta, perché a livello di tensione avevamo mollato, e quindi niente, devo dire solo grazie ai ragazzi per quello che hanno fatto, alla società perché abbiamo lavorato tutti insieme, abbiamo centrato degli obiettivi importanti, ai tifosi che stasera sono stati straordinari, fare complimenti al Milan che ha fatto una bella finale.
È vero, complimenti comunque da parte di tutti.
A tutti, tranne che a se stesso ovviamente. Questo era Massimiliano Allegri, terzo trofeo stagionale ovviamente, cominciando dalla Supercoppa. Se insomma uno avesse visto soltanto la partita si domanderebbe come ha fatto la Juventus a dominare le ultime 5 annate. È pur vero che quest'anno la Juventus in Coppa Italia aveva strasofferto anche contro l'Inter, vincendo soltanto ai calci di rigore nella sfida di San Siro. Però insomma la Juventus, come ha ricordato Allegri, ha patito in particolare il fatto che nell'ultimo mese c'era davvero poca tensione in campo, perché i giochi erano abbondantemente fatti in campionato. I complimenti di Allegri sono stati ovviamente raccolti dal Milan, che però con questo KO dice addio alle residue chance di qualificarsi all'Europa League. In Europa League ci vanno, oltre all'Inter e la Fiorentina, e anche gli emiliani del Sassuolo. Ascoltiamo a proposito proprio l'amarezza del capitano rossonero Riccardo Montolivo.
No, non è bastato, è chiaro che noi abbiamo fatto penso la partita che dovevamo fare. Il rammarico è tantissimo, però forse ai punti meritavamo qualcosa in più noi, però in queste partite quello che conta poi è la zampata giusta per fare gol, e a noi questo è mancato stasera. Invece loro in colazione sono stati cinici e vabbè, abbiamo perso questa partita purtroppo.
Queste appunto le parole di Montolivo.
Allora, rimaniamo in tema calcio italiano. Dario, nel fine settimana si è conclusa la stagione regolare della Serie B. Allora, avevamo già i primi verdetti, promozione in Serie A del Crotone, del Cagliari, retrocessione del Como. Quali sono stati devo dire un po' più veloce. Retrocessione del Como, quali sono stati invece gli altri verdetti dopo la 42esima giornata?
Dunque, Novara ai play-off, Livorno e Modena retrocesse in Lega Pro, Lanciano e Salernitana ai play-out, questi i principali verdetti dell'ultima giornata di Serie B, anche se un paio sono subiudice, visto che nei prossimi giorni il Lanciano potrebbe subire una nuova penalizzazione in classifica, eventualmente nel caso fosse di 3 o più punti spedirebbe questa penalizzazione gli abruzzesi direttamente in Lega Pro, mandando ai playout il Livorno. Dunque è stato il Novara l'ultima squadra a qualificarsi per i playoff grazie ai 4-0 ai danni della Modena, scavalcata invece in extremis l'Entella, sconfitta per 1-0 a Crotone. Nonostante i 3 punti il Crotone non vince il campionato di Serie B, perché il Cagliari è passato nel finale a Vercelli 2-1 contro la Pro Vercelli con rete di Sau a 6 minuti dal termine. Al terzo posto, dunque alle spalle di Cagliari e Crotone, arriva il Trapani, che vince 2-1 lo scontro diretto contro il Bari e sorpassa il Pescara, bloccato sull'1-1 all'Adriatico dal Latina. Il Cesena conserva la sesta posizione grazie al successo per 2-1 ad Avellino. Alle spalle dei romagnoli arriva lo Spezia, cui basta lo 0-0 con l'Ascoli per garantirsi l'accesso ai playoff. In coda, come detto, il Lanciano risale da 2-2 a Livorno ed evita al momento la retrocessione. Spera anche la Salernitana, che batte 1-0 il Como. Infine platonico il successo della Salernitana sul Brescia 3-2 e pari tra Vicenza e Perugia. Il turno preliminare dei playoff in gara unica vedrà in campo domani 24 maggio Cesena-Spezia e poi il 25 maggio Bari-Novara. Le vincenti vanno poi ad affrontarsi in gare di andata e ritorno per stabilire la terza promossa in Serie A dietro Cagliari e Crotone. A proposito di playoff, quelli della Lega Pro sono ancora più complicati di quelle della Serie B. Diciamo che nell'andata delle semifinali il Pisa ha battuto il Pordenone per 3-0, mentre il Foggia si è imposto al Via del Mare di Lecce per 3-2, quindi sembra che si vada verso una finale Pisa-Foggia per stabilire chi, oltre a Cittadella, Spal e Benevento, giocherà il prossimo anno in Serie B.
Noi avremmo dovuto parlare anche di Roland Garros, che sono scattati per la prima volta dopo 300 anni senza Roger Federer.
Pensavo a Sydney.
A Sydney, no.
Domani.
A Parigi, ma infatti non c'è tempo, purtroppo non ne parliamo anche in segno di lutto per questa notizia.